Radio Immagina.
E benvenute e benvenuti agli ascoltatori e le ascoltatrici al nostro Focus Quotidiano. Un saluto da Sara Guabello. Oggi torniamo a Kinshasa in Congo, idealmente per il nostro approfondimento quotidiano, perché in Congo è iniziato il processo per l'omicidio dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, che il 22 febbraio del 2021 è stato ucciso insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista del World Food Program Mustafa Milambo. Ne parliamo con il nostro africanista, un giornalista, analista di Limes, Matteo Giusti. Benvenuto.
Grazie, è sempre un piacere.
Allora, Matteo, tu stai seguendo questo processo. C'è stata una prima udienza, oggi era prevista la seconda. Alla sbarra però sono finiti dei nuovi imputati. Che è successo? Che sta succedendo?
Allora, diciamo che dopo ben 20 mesi di attesa, in cui sembrava veramente che la burocrazia avesse preso il sopravvento e questo processo non iniziasse mai, a gennaio scorso erano stati mostrati sei persone accusate dell'omicidio, o comunque dicendo che in questo gruppo c'erano gli autori dell'attentato. Oggi invece, anzi mercoledì scorso, perché è stata la prima udienza, con il riconoscimento dei testimoni e degli imputati, sono apparsi dei nomi nuovi. Un nome che rimbalzava da un po' di tempo, quindi la persona che avrebbe fisicamente sparato al nostro ambasciatore, più altre sei persone, fra le quali i motociclisti che avevano per due giorni seguito il convoglio delle Nazioni Unite che si era spostato tra le province orientali del Kivu Nord e Kivu Sud e quindi avevano fatto da palo. Finalmente la magistratura congolese, una magistratura militare, ricordiamolo, si è mossa e ha aperto questo processo che sembrava non aprirsi mai, con dei nomi a sorpresa. Quindi in realtà tutti i dubbi che la stampa italiana aveva avuto nel gennaio scorso, quando erano stati buttati per terra, scalzi e ammanettati, un gruppo di persone non meglio identificate che non c'entrassero niente, e il dubbio era venuto anche perché non c'era stata una presa di posizione del governo congolese ma soltanto delle autorità locali, in questi giorni di processo si è capito che in realtà le indagini andavano in tutt'altra direzione. Ora bisogna capire se queste persone arrestate, i nuovi arrestati, siano davvero i colpevoli.
Senti Matteo, adombrano anche dei dubbi rispetto al fatto che il movente di questo omicidio possa essere stato semplicemente quello della rapina finita male. Tu cosa pensi a questo proposito, e la magistratura congolese come si sta orientando da quello che si può intravedere così alle prime battute, diciamo, di questo procedimento?
Il movente è ancora piuttosto nebuloso, la magistratura congolese ha sempre parlato di un tentativo di rapimento, sembra strano che si spari all'auto dove ci sono le persone che vogliamo rapire, e questo è già una cosa che stride
con quanto
dicono. Secondo, non sono assolutamente in grado di gestire un rapimento di questo livello, perché i rapimenti in Congo sono all'ordine del giorno. Ma si tratta di rapimenti di poche ore di personalità locali, perché portare via l'ambasciatore di un paese importante, un bianco, soprattutto in quella zona, non hanno le capacità gestionali e logistiche per poterlo fare. A questo punto il movente è sicuramente in dubbio, perché anche la rapina stride, perché sono stati lasciati andare, c'era un altro bianco, Rocco Leoni, il vicepresidente del World Food Program, viene lasciato andare senza neanche un grafico, senza neanche essere stato rapinato, ma altrettanto interessante credo di sapere chi sia il vero mandante.
E siamo in alto mare, insomma, per quello che riguarda i mandanti. Invece tu facevi notare che l'ambasciata italiana è fisicamente presente a queste udienze, che questo è un segnale molto importante, che c'era stato il nuovo ambasciatore Alberto Petrangeli, che comunque ha garantito una presenza costante dell'ambasciata, è così?
Sì, Alberto Petrangeli ha partecipato alla prima udienza e ha fatto sapere che personale della nostra ambasciata, diplomatici italiani, saranno presenti ad ogni udienza. Questo per fare pressioni naturalmente sul governo congolese perché non si fermi, perché continui ad indagare e far capire anche quanto l'Italia tenga ai suoi concittadini, ai servitori dello Stato assassinati in quel modo terribile. È un passo importante, purtroppo la latenza della nostra sede diplomatica aveva secondo me rallentato un po' tutto, perché l'Italia aveva fatto fatica un po' a fare pressioni internazionali perché il nostro peso specifico nella zona non è così importante e è sicuramente ancillare rispetto a tante altre potenze. Però questa presa di posizione da parte della nostra sede diplomatica, del nostro ambasciatore, secondo me è un segno importante di come non vi molliamo.
Senti, invece per quello che riguarda le Nazioni Unite, il programma, appunto il World Food Program, era stato molto criticato per la scarsa protezione che era stata offerta al nostro ambasciatore durante queste missioni nei quali poi appunto è caduto nell'agguato e ha trovato la morte. L'atteggiamento invece che ha adesso in questa fase processuale qual è, se c'è, se si hanno delle prese di posizione?
Il World Food Program è stato gravemente carente nella protezione e ancor più carente nella capacità di lavorare insieme. La sua disponibilità è stata nulla, perché si è limitato a chiedere l'immunità diplomatica per i suoi funzionari che la Procura di Roma vorrebbe processare per omesse cautele, perché c'è anche il filone, forse questo di cui stiamo parlando, quello congolese, c'è il filone italiano che sta andando avanti, sia per terrorismo, omicidio, che per omesse cautele. Ecco, la collaborazione del World Food Program è zero, anzi cerca in ogni modo di mettere i bastoni fra le ruote al lavoro della magistratura di Roma e chiede un'immunità diplomatica che la Farnesina non è disposta a riconoscere, e in questo momento sta semplicemente in silenzio e nello stesso tempo ha spostato praticamente tutti i possibili testimoni in altre sedi, promuovendoli ma spostandoli, quindi mettendo ancora più in difficoltà la magistratura romana a indagare.
Leggevo che la magistratura, appunto la Procura di Roma, aveva avuto delle difficoltà anche proprio a recarsi in loco, che è stato impossibile fare dei sopralluoghi nel luogo dell'omicidio. È vero questa cosa?
È verissimo. I ROS, i carabinieri inviati dalla magistratura romana in Congo, non hanno mai raggiunto la sede dell'omicidio perché quella zona, cioè la zona del Kivu, è completamente in mano alle milizie. C'è una milizia ribelle finanziata e armata dal Ruanda che si chiama M23 che controlla intere città, e anche la zona dove è stato assassinato il nostro ambasciatore è completamente fuori controllo dal governo centrale. Non potendo garantire la sicurezza, si sono dovuti accontentare di prove raccolte da altri, ma senza mai andare fisicamente a fare dei rilevamenti o delle operazioni che potessero aiutare. Questa è la situazione in Congo, è piuttosto all'ordine del giorno.
Senti Matteo, te giusto all'indomani dell'omicidio del nostro ambasciatore avevi scritto un libro su questo caso, l'omicidio Attanasio, morte di un ambasciatore, edito da Castelvecchi, nel quale facevi un quadro anche introduttivo rispetto alle tensioni e alla situazione politica e non solo lì in Congo. Adesso pensi che farai un aggiornamento?
Ma guarda, ti dico la verità, sarà l'Africa è talmente un divenire complesso e complicato che ci vorrebbe veramente un aggiornamento annuale. Questa però è una milizia che conoscevamo già, perché nel 2013 aveva conquistato anche la capitale regionale, però ci sono dinamiche nuove, ci sono nuovi protagonisti e è cresciuto il peso delle potenze, cosiddette potenze emergenti, come soprattutto la Cina, che è diventata il principale partner commerciale dei paesi della regione dei Grandi Laghi e comincerà a fare pressioni diplomatiche e militari perché ci sia una pacificazione forzata e violenta della zona.
E certo, in questi giorni inoltre si sta svolgendo anche il congresso del Partito Comunista Cinese, anche da lì avremo delle indicazioni su quale sarà la politica futura di Pechino anche in Africa, anche nel Congo. Invece, per tornare al processo, quali sono le prossime tappe, i prossimi appuntamenti, udienze, che succede materialmente come agenda?
praticamente diciamo che siamo alla parte un po' tecnica burocratica. Dopo l'assunzione del riconoscimento degli imputati e la lista dei testimoni, stanno cominciando i dibattimenti. Il processo andrà sicuramente per le lunghe, però le lungaggini sarà, le conosciamo anche in Italia, i processi sono lunghi, quindi puoi immaginare in Congo quello che possono essere. Io credo che la presenza costante della nostra sede diplomatica potrà velocizzare quanto possibile, ma ho sempre paura che utilizzino delle scappatoie burocratiche per ritardare all'infinito il processo e non arrivare da nessuna parte.
Ma tu, sappiamo, abbiamo la certezza che seguirai con attenzione quello che succede. Noi per oggi ti ringraziamo, Matteo, ci torneremo a sentirci per questa e anche altri argomenti che segui sempre con particolare brillantezza e profondità. Grazie a Matteo Giusti.
Grazie a voi, Sara, presto.
E un saluto a tutti da Sara Guabello, ciao.
Radio Immagina, dalla parte delle persone.